L'Accademia della Crusca è gestita da 20 soci accademici, i quali 20 possono poi nominare altri 40, 20 in Italia e 20 all'estero, e questi 40 vengono chiamati appunto accademici corrispondenti, cioè questi 40 non hanno diritto di voto nelle decisioni dell'Accademia, ma vengono consultati per i vari progetti dell'Accademia e per promuovere le sue attività. E io sono stato nominato fra i 20 accademici corrispondenti esteri.
Ecco, è interessante capire che l'Accademia della Crusca vuole mantenere i rapporti anche con linguisti ed esperti di lingua italiana che vivono all'estero. Lei si è occupato per tanti anni della lingua usata dagli emigrati italiani in Australia. Pensa che questo sia stato un punto importante per farle ricevere questa nomina?
Sì, credo che sia stato il punto importante, perché mi risulta che sia la prima volta che uno studioso australiano sia stato nominato all'Accademia, e questo dimostra chiaramente un'intenzione da parte di questa istituzione a guardare sempre più alle grandi comunità di persone nel mondo che per tradizione parlano la lingua italiana.
Quando si parla di Accademia della Crusca, spesso si finisce a parlare anche di evoluzione della lingua, ci si rende conto che la lingua italiana, come tutte le lingue, cambia nel tempo, che qualche vocabolo viene in un certo senso perso, qualcuno invece viene cominciato ad essere usato. Lei come si posiziona in questi pensieri di evoluzione linguistica?
Ma guardi, l'Accademia nacque appunto per dividere la crusca dal grano, no? Cioè anche il nome stesso ci ricorda l'intenzione purista nella nascita dell'Accademia. Poi dopo l'Accademia della Crusca nacquero molti altri istituti europei, in Francia, in Spagna e in altri paesi, che vogliono appunto definire la lingua nazionale di queste nuove nazioni che stavano nascendo nel 5, 6, 700 e mantenerne la purezza. L'Accademia poi ha prodotto, come molti sanno, il vocabolario degli accademici della Crusca, uno dei primissimi vocabolari europei, e questo vocabolario ebbe 5 edizioni fino ai primi del Novecento. Da allora l'Accademia non segue più questa attività di, diciamo così, protezione della purezza dell'italiano. Cerca di promuovere invece la conoscenza della lingua fra la popolazione dell'Italia, anche tra i nuovi immigrati, e poi nel mondo. Certo, credo che oggi i linguisti si rendono conto che non si può più fermare il corso della storia, no? Che le lingue cambiano in continuazione. Però questo non significa che tutto ciò che viene di nuovo è necessariamente buono. Tant'è vero che ultimamente il nuovo presidente Marazzini ha creato dentro l'Accademia un gruppo di lavoro che si chiama Incipit, e questo gruppo di studiosi ha il compito di vagliare tutte le parole nuove, straniere, che entrano nella lingua italiana e valutare se sia opportuno o meno accettare questi vocaboli o invece proporre delle equivalenti italiane.
E secondo lei in questo quadro come si inserisce il lessico degli italiani nel mondo, non degli italiani in Italia? Ha un peso che si può equiparare a quello della lingua parlata nella penisola oppure ha un peso inferiore?
No, io non credo che ci sia un peso superiore o un peso inferiore. Credo che oggi tutti i linguisti storici della lingua in Italia e anche nel mondo si rendono benissimo conto che la storia linguistica dell'Italia è la storia di molte lingue che sono nate o in Italia o sono nate altrove e sono importate sul territorio italiano. Un grande storico della letteratura italiana, Gianfranco Contini, usava dire che la letteratura italiana è l'unica in Europa dove la parte dialettale e la parte nazionale, cioè in lingua nazionale, fanno insieme la storia della letteratura italiana. Per cui questa consapevolezza che la storia linguistica del paese è fatta sì della nascita e dello sviluppo dell'italiano come lingua nazionale, ma fatta anche della storia dei numerosi dialetti che, nonostante tutte le previsioni, vivono ancora, e poi è fatta anche dalle molte altre lingue portate da migrazioni storiche, da migrazioni recenti, e poi le innovazioni portate dagli emigrati che sono arrivati perfino in Australia. Io credo che bisogna accettare il fatto che le lingue esistono per essere usate nella realtà, e quindi bisogna guardare a tutto ciò che avviene nel campo linguistico con realismo, prima di un programma ideologico.
Ecco, ci sono già dei progetti ai quali sta lavorando in veste appunto di corrispondente estero dell'Accademia?
Guardi, la nomina mi è arrivata la settimana scorsa.
Quindi siamo proprio freschissimi di nomina.
Sì, diciamo che prima mi sono dovuto riprendere dallo shock e poi adesso aspetto le indicazioni che mi daranno. Però guardi, io sono, a parte molto onorato da questa nomina, però sono anche molto felice per il fatto che l'Australia sia entrata in Crusca, e quando parlerò con i colleghi dell'Accademia avrò chiaramente in mente tutti i miei colleghi in università, nelle scuole, in tutte le istituzioni australiane che lavorano quanto me per la promozione della lingua italiana in questo paese.
E lo sappiamo benissimo anche noi che l'italiano è vivo e sta bene anche in Australia. Allora, professor John Kinder, ancora congratulazioni e grazie per questa intervista.
Grazie a voi, grazie.